Comunicazione di servizio, sta per iniziare Zizzania. I gentili ascoltatori che fossero particolarmente sensibili al politicamente scorretto sono pregati di cambiare stazione radiofonica entro la fine di questo messaggio.
Ogni tanto mettiamo un po' di zizzania.
La politica è un tema di una noia mortale.
Perché questo?
Queste sono le ultime dichiarazioni.
È un'idea di una dabbenaggine clamorosa.
Bella domanda.
No, scherzo.
Bella domanda. Un po' populiste.
Certamente queste sono battute.
Lasciamo l'interrogativo ai nostri ascoltatori.
Zizzania. Viaggio nei fatti con occhi inconsueti.
Mettiamo un po' di zizzania adesso.
Eccoci ancora qui, stavolta soli. Siamo soltanto in due in studio, chissà perché. Ma non so, forse come si evolverà questa puntata. Intanto com'è Achille?
Detto stampa del mondo, eccolo qua.
No, piano, non scherzare. Dovevi restituirmi quella di settimana scorsa, ma tu lo sai che cosa sono io.
Milazzo.
Io sono una pessima persona, appunto, per tutto quello che dico in radio e non solo. E oggi, tant'è vero, abbiamo questo titolo aggressivo anche quando parliamo di una cosa così apertamente.
Parliamo dei pluralisti feroci. Buonasera Enzo.
Buonasera, tu tra l'altro mi saluti dopo. Tanto ormai in questa gabbia di matti si fa di tutto. Ce lo ricorda anche la nostra
liberisti,
sigla.
Liberisti anche nel metodo di fare radio. Possiamo fare quel cavolo che vogliamo, eh? No?
Questo lo
vedremo. La musica no, la musica no.
Però. Lo vedremo anche con i nostri ospiti di oggi. Perché, cari amici, oggi ve l'avevamo promesso, parleremo di altro, non politica, non economia. Ci rientra forse, ma
C'era una volta uno storico, un filosofo, un giornalista. Può sembrare una barzelletta, ma in realtà sono veramente gli ospiti di
questa
oggi.
Questa è la puntata di Zizzania per il World Speech Day, questa grande giornata sul dialogo, sul discorso che noi faremo al telefono con un grande mezzo di comunicazione che riesumiamo, sembra così vecchio, ma
uno tra gli unici che sta, diciamo, continuando.
Un po' come la radio, no? Che è vecchia.
Sì, sta continuando a resistere nell'era dei social, nell'era della rete.
E lo faremo.
La rete, il potere della rete. Perché tu non te ne accorgi, ma lei ti prende, ti tocca e ti. Basta.
Pluralisti feroci, non sappiamo se questo titolo andrà bene a loro. Come abbiamo detto, uno storico, un filosofo, un giornalista. Li scoprirete tra poco. Sono il professor Guido Formigoni, il professor Carlo Lottieri, Giorgio Zanchini, giornalista Rai. Con loro esamineremo anche parzialmente tre proposte di lettura che appunto vi lasciamo, perché noi siamo per il dialogo, per la libertà. Più liberisti oggi di ieri, soltanto più pagati oggi.
Più liberisti
chissà
di domani,
perché.
Di dopodomani.
Mi sa che se sono pagato mi sento male.
E vabbè, ma siamo nelle
quindi ora ci incazziamo.
Basta.
Tra poco.
We'll be right back.
Avete ascoltato i Blues Brothers, Zizzani e il nostro regista ci porta con questo colpo di genio, il nostro Carlo, negli Stati Uniti, dove c'è un filosofo che ha scritto un libro straordinario che abbiamo divorato in pochissimo tempo, anche perché è molto breve, ed è il primo consiglio di lettura con cui apriamo questa puntata sul pluralismo, e naturalmente dovevamo farlo con qualcuno che se ne intende di pensiero, di tolleranza. Un filosofo è con noi, il filosofo del diritto, docente all'Università di Verona e Lugano, Carlo Lottieri. Buonasera professore.
Buonasera.
Dunque, abbiamo il libro, non l'abbiamo presentato, ci sono poche regole in questo show molto libertino e anche molto liberale.
Non l'abbiamo presentato perché comunque lei... è giusto lasciare in pace gli altri, per usare la città.
È giusto lasciare in pace gli altri, come dice John Lux, che ha scritto questo libro, On the Virtue to Lasciare in pace gli altri, adesso non ricordo la parte in inglese, che è stato tradotto e pubblicato dall'Istituto Bruno Leoni con IBL Libri. Ne approfittiamo per un saluto al nostro caro amico Filippo Cavazzoni, che è il direttore editoriale di IBL Libri, che è stato anche nostro ospite per presentare un altro libro e che combatte per il pluralismo, perché alcuni libri, se non fosse per l'Istituto Bruno Leoni, non arriverebbero in libreria. Dunque, professore, io comincerei con una provocazione per lei e per chi come noi è anche liberale. Ma c'era bisogno del libro di un filosofo che appunto si occupa di altro nella vita, quindi non proprio del pensiero liberale nelle sue varie eccezioni, per affermare la virtù di lasciare in pace gli altri?
Sicuramente, perché l'impostazione da cui muove Lacks è essenzialmente un'impostazione di tipo morale. Cioè, sostanzialmente Lacks riflette su come dobbiamo comportarci nei riguardi del prossimo, quale tipo di attenzione dobbiamo riservare ai nostri amici, ai nostri figli, ai nostri genitori, alle persone con cui abbiamo a che fare. Però è ovvio che la ricaduta di questa riflessione emerge tante volte nel corso del libro, è anche tipo politico. Noi viviamo in una società in cui ognuno di noi tendenzialmente è portato a trasferire le proprie preferenze a un livello di ordine politico giuridico e non solo, come dire, vuole seguire, come giusto che sia, le proprie inclinazioni, ma pretenderebbe che tutti in qualche modo dovessero seguirle. L'invito che ci offre l'Ax è quello di rispettare in profondità, veramente, sul serio, gli altri, le loro idee, nel momento in cui ovviamente queste idee, questi comportamenti non hanno ricadute di tipo aggressivo.
Il libro, parliamo per i nostri ascoltatori che magari ancora non hanno avuto il piacere di leggerlo, procede con esempi molto chiari, davvero anche alla portata di tutti. Ce ne porta qualcuno, almeno quello che crede più significativo?
Ma ad esempio, ecco, alcuni riferimenti sono tipici del dibattito americano e riguardano una questione come questa, che là è molto dibattuta, molto più di quanto non sia da noi, come ad esempio la questione del consumo delle droghe. È chiaro che si può dal punto di vista morale discutere molto sulla qualità di ordine morale, di un comportamento di questo tipo, di persone che, come dire, siano inclini al consumo di certe sostanze, ma è ovvio che poiché questo tipo di atteggiamento non ha di per sé nessuna ricaduta sugli altri, Lacks insiste molto, come fanno tanti autori di questa scuola di pensiero, la scuola di pensiero liberale classica, libertaria, sul fatto che il consumo e la commercializzazione delle sostanze dovrebbe essere lasciata alla libertà dei singoli, insomma.
Lacks insiste molto anche appunto sulla tendenza a parlare con gli altri volendo loro insegnare qualcosa, volendo spiegare cosa è giusto. Io appunto, se devo fare l'avvocato del diavolo, dico che noi in Europa non abbiamo, insomma, sempre creduto intanto nello Stato, noi abbiamo inventato lo Stato-Nazione, o comunque anche dei credi, delle ideologie che sono state molto forti, appunto anche educative per le persone. L'altra domanda appunto è: come lo recepisce un europeo questo libro scritto invece da un americano che vive per definizione in quella che, almeno a dir loro, è la patria della libertà?
Ovviamente c'è anche uno shock culturale, naturalmente, linea di massima, perché, come giustamente diceva lei, gli europei hanno inventato lo Stato moderno e si sono innamorati dello Stato moderno. L'America invece ha una storia totalmente diversa, nasce essenzialmente da una migrazione settecentesca di persone che arrivano in un universo abbandonato a sé, diciamo così, si insediano in un continente vastissimo e per un lungo periodo anche hanno rapporti di vicinato, indifferenza, relazioni commerciali con popolazioni native. Si è molto insistito storicamente su questo, questo rapporto tra l'invasione, ma non fu in realtà un'invasione. Ancora oggi, quando si dà l'America, ci rendiamo conto di quanto è vasta e di quanto spazio ci fosse per tutti. Le tensioni arriveranno quando l'America progressivamente controllerà politicamente i territori, quindi danno vita a una sorta di stato di natura, i coloni inglesi, francesi, olandesi che si insediano in Nord America, e questa, come dico, questo senso di libertà ovviamente caratterizza gli americani. Noi abbiamo categorie molto diverse, come giustamente diceva lei, noi abbiamo elaborato anche tutte le ideologie più feroci e statocentriche che hanno insanguinato in particolare il secolo passato, e quindi abbiamo una distanza. Gli americani hanno una vera ossessione per il diritto di parola. È impensabile che in America una persona, solo perché sostiene certe idee, possa finire in prigione. In Europa è una cosa in qualche caso, come dire, ricorrente, penso ai negazionisti sui temi dell'olocausto e così via. Quindi certamente c'è uno shock culturale. L'America poi alle spalle è una tradizione tipo lockiana, jeffersoniana, cioè tutto un pensiero basato sull'idea che ognuno di noi ha diritti naturali inviolabili, e nel testo di Lacks ovviamente questa sensibilità emerge in maniera molto netta.
Peraltro questo libro è stato consigliato anche come regalo, oltre che dal professor Alberto Mingardi, che è stato nostro ospite e nostro docente, anche da altri che l'hanno letto e lo hanno consigliato sui propri canali di divulgazione. Ecco, io l'altra ulteriore provocazione che le faccio è: lo regalerebbe a un suo collega filosofo? Perché sa, magari per loro è meglio la Repubblica di Platone, cioè quel posto dove loro governano. Noi peraltro ieri in università abbiamo avuto
Cacciari.
C'era il professor Cacciari, un filosofo che ha governato per davvero.
Magari glielo regaliamo.
Ecco, forse per i filosofi lo shock culturale sarebbe insostenibile.
Bah, non lo so, non esagererei in questi termini. Se filosofo deve essere, come dire, in qualche modo portato naturalmente a confrontarsi anche con idee molto lontane. Io ho un'esperienza simpatica a questo riguardo, perché quando discussi la mia tesi di laurea, ed ero già, anche se giovane, su posizioni libertarie, ebbi a discutere proprio in quell'occasione, non con il mio relatore né col relatore, ma con una persona presente in commissione che proveniva da una formazione molto marxista, ed era un po' indispettito, diciamo così, da alcune cose che sostenne nel corso della discussione. Anni dopo trovai una sua prefazione, prospezione, se non ricordo esattamente, a un libretto di Spooner che mi colpì molto, perché passato un ventennio aveva in qualche modo inteso che tutta una serie di argomenti della lezione libertaria e della lezione classica erano molto solidi, in particolare lo studio di Hume, e arrivò a dire questa cosa che mi è rimasta scolpita nella mente, e cioè che considerare, riflettere sulla politica ignorando Spooner e ignorando quindi la tradizione liberale e libertaria sarebbe un po' come occuparsi di teologia facendo finta che Hume non abbia mai scritto nulla. Cosa intendo dire? Intendo dire che bisogna sempre dare fiducia al prossimo, e in particolare, diciamo, i filosofi per definizione dovrebbero essere persone orientate al pensiero critico.
Assolutamente, quello è quello che comunque pensiamo anche noi. Da quale bisogno nasce un libro così? Che non so, magari ne ha parlato anche direttamente con Lacks.
No, non ho avuto modo di parlare con Lacks, ma questo credo che sia un libro che nasce appunto dall'esigenza di collegare delle intuizioni morali che noi abbiamo e che nascono nel nostro rapporto con gli altri, dall'esigenza, come dire, di essere responsabili nei nostri comportamenti. Ad esempio, quando noi siamo genitori dobbiamo chiaramente prendersi cura dei figli, ma dobbiamo anche far sì che il figlio abbia una sua vita e costruisca una sua identità, per tutte queste preoccupazioni, e al tempo stesso anche per i nostri stessi cittadini. E noi ci rendiamo conto che qualche volta riusciamo a capire meglio certe esigenze nell'ambito dei nostri rapporti faccia a faccia, e poi, come dire, entriamo in un altro universo, abbandoniamo una serie di principi, di scrupoli di questo tipo, nel momento in cui invece, come diceva lei, appunto, vogliamo orientare la città, vogliamo, come dire, diventare re filosofi, abbiamo una certa idea ben precisa su come deve essere governato il mondo e vorremmo imporla a tutti. In qualche modo io credo che l'ACT voglia fare questa connessione. Siccome noi ci rendiamo conto che dobbiamo rispettare il nostro vicino, perché dobbiamo sostenere ogni forma di regolazione, ogni forma di intervento pubblico, ogni forma di assistenzialismo? Questo è un tema che ricorre molto nel libro. Lasciar stare in pace il prossimo, dire anche lasciarsi che lui conduca la propria vita, e abbia anche la libertà e il diritto di pagare le conseguenze delle proprie scelte.
Sì, infatti, peraltro, l'esempio forse più forte che Lux fa nel libro è quello che riguarda il dono fatto a un mendicante, laddove appunto si dice che il donatore spesso dona solo a condizione che sappia che quel dono, quella moneta che viene data, viene spesa magari non per un alcolico, ma per mangiare, comunque per uno scopo che appunto il donatore sceglie. In questi giorni, peraltro, stiamo avendo qui in università il piacere di ascoltare la professoressa McCloskey, appunto ospitata in alcune lectures di vari corsi di laurea, peraltro, e appunto sentendola lei parlava della differenza tra settore volontario e involontario. Lei naturalmente, da buona liberale, fa una polemica nei confronti dello Stato, però il pluralismo in buona sostanza nasce da questo, da rispettare le volontà, no? Prendendone tutte le conseguenze. Lei ad esempio parlava prima del negazionismo, beh, forse bisognerebbe imparare a sopportarli, dopo un po' si capisce, parliamo naturalmente per assurdo, che magari sono un po' scemi e quindi è meglio lasciarli sfogare.
Ma è così, tanto è vero che nel famoso film di Sprague ci sono questi buffi nazisti dell'Illinois che sono effettivamente un gruppo organizzato. Poi quel film nasce dallo spunto di un caso che fece molto scalpore in America, il caso appunto di Skokie, cioè un villaggio molto abitato da ebrei e soprattutto da ebrei che venivano da campi di concentramento, e questi nazisti dell'Illinois volevano organizzare una manifestazione. Di questo si discusse molto, ma alla fine il sistema legale americano non impedì, come dire, questa cosa, che poi non ebbe luogo per altri motivi, questa marcia non ebbe luogo perché gli americani hanno questa idea che la libertà è fondamentale. Quello che diceva lei sulla libertà di scelta è molto importante, tanto è vero che nella tradizione liberale classica, nel dibattito attuale, c'è perfino chi mette in discussione un istituto che pure da tanti punti di vista è un istituto liberale, che ovviamente ne facciamo bene a proporre e così via, che è quello del voucher. Per quale motivo? Perché tutta una serie di autori dicono: ma il voucher in definitiva non è molto paternalistico, nel momento in cui noi non solo diamo dei soldi a una persona, ma abbiamo già predefinito che questi soldi devono essere usati o per la cultura, o per la scuola, o per la sanità, eccetera. Cioè, in qualche modo noi non ci limitiamo ad aiutarlo, ma addirittura decidiamo in che modo questa persona deve spendere i soldi che chiediamo, quando invece forse tanto varrebbe dare dei soldi e lasciare che poi uno decida sulla base delle proprie preferenze.
Grazie professore, queste sue parole sono un grande inno al pluralismo e alla tolleranza, come noi vogliamo fare in questa puntata che proseguirà. Parleremo di istituzioni con il professor Guido Formigoni, poi nella parte finale con Giorgio Zanchini di radio e di pluralismo nel servizio pubblico. Il consiglio di lettura, lo ricordiamo, è Lasciare in pace gli altri, edito dai BL Libri, leggetelo.
Grazie, buona giornata.
Grazie.
Lasciare in pace gli altri, lasciare in pace gli altri. Noi prendiamo spunto da questo libro e decidiamo di lasciare in pace voi, ma solo per qualche minuto, eh. Ascoltatevi questa canzone. Ciao.
Stop it!
ci siamo, stiamo parlando del World Speech Day, questa puntata dedicata al valore del dialogo e del pluralismo. Lo facciamo anche con il professor Guido Formigoni, che è qui al telefono con noi, docente dell'Università Yulm, storico, appunto ordinario di storia contemporanea, esperto, diciamolo, di politica internazionale, che appunto abbiamo agganciato con questo consiglio di lettura fra i tre che abbiamo, che è La politica internazionale dal XX al XXI secolo, edito da Il Mulino, la nuova edizione dell'anno scorso, del 2018, appunto in cui si parla di politica internazionale, che tra l'altro sto studiando per l'esame, ma questo è un dettaglio, e ne parliamo proprio col professore a proposito di pluralismo. Buongiorno professore. Pluralismo, noi Achille abbiamo parlato di politica internazionale, ma adesso ci tradiamo, perché ormai questo show è senza regole.
Torniamo,
parliamo
sempre qua nella nostra politica locale
italiano, perché che cosa succede a proposito di pluralismo?
Allora, ci dicono che questo governo sia particolarmente litigioso, ma ci dicono, comunque vabbè, mi sa che comunque qualcuno se ne accorga, sarà, vabbè, intanto un suo autorevole esponente ha evocato a sé il sostegno di 60 milioni di italiani, tra l'altro ha detto che ci hanno votato tutti, io non so, comunque erano 8 milioni, vabbè. L'esecutivo di un paese, insomma, è un bene che assicuri pluralismo al suo interno oppure ha un altro compito?
L'esecutivo dovrebbe rappresentare una maggioranza in una democrazia rappresentativa. Che questa maggioranza sia costituita da un gruppo coeso compatto o da un'alleanza fa parte poi delle dinamiche particolari della storia di ogni paese. C'è stato un periodo in Italia in cui si è quasi sognato di una specie di normalizzazione bipartitica, no? dello scenario politico del nostro paese, perché qualcuno teorizzava che quella era la normalità delle democrazie. In realtà non credo sia difficile sostenere questa cosa. Ogni democrazia fa un po' a sé, anche democrazie che sono state molto bipartitiche con un'alternanza di governo tra due partiti dominanti oggi conoscono la nascita, l'affermazione e lo sviluppo di terze parti, di terze forze, quindi insomma non credo che si possa fare un caso in assoluto. Certamente l'esecutivo ha questo compito di rappresentare la maggioranza, ma in qualche modo anche di trovare le forme per rappresentare il paese, e quindi per non demonizzare l'opposizione, per trovare forme di convergenza su quelle cose che dovrebbero unire al di là delle legittime differenze politiche.
Ecco, noi abbiamo trovato dei forti elementi di unità tra maggioranza e opposizione. Lei è stato nostro ospite nella scorsa stagione, quindi ricorderà anche il tono abbastanza provocatorio che abbiamo, e abbiamo detto nella scorsa puntata in uno dei nostri contenuti che sostanzialmente il nostro parere è che oggi, con la in particolare con la vittoria di Zingaretti nel congresso del PD e la linea che Forza Italia sta assumendo con Tajani, abbiamo il 95% delle forze politiche allineate su posizioni molto simili. Noi lo vediamo dal punto di vista dell'intervento dello Stato che viene chiesto sostanzialmente a tutti i partiti. I sei partiti di maggioranza e di opposizione a nostro avviso sono parecchio statalisti, ecco, mettiamola così, un po' un eufemismo. Ma quindi la domanda per lei, che appunto è anche un conoscitore del sistema politico italiano: c'è stato un tempo di maggior pluralismo oppure siamo pazzi noi?
Ma dunque, questo giudizio sulla convergenza così forte tra le forze politiche italiane forse potrebbe essere anche un po' sfumato. Adesso non vorrei addentrarmi nei dettagli della motivazione. Certamente si può dire che in termini ideologici non c'è più quella contrapposizione che a volte c'è stata in passato, però come dire, se non ci sono più ideologie strutturate, ci sono comunque forme comunicative, identitarie, sloganistiche magari, che però sono piuttosto contrapposte, quindi insomma mi sembra che si possa parlare di un sistema abbastanza conflittuale. In passato c'era certamente di più l'elemento ideologico, per cui le forze politiche si costruivano con identità complesse, con discorsi che avevano un orizzonte di...
Avevano concetti proprio magari di fondo più sentiti.
Discorsi di costruzione di un futuro totalmente diverso dal presente, cose di questo tipo che oggi ci siamo molto dimenticati, no? In questo è vero, cioè c'è una specie di orizzonte comune abbastanza compatibilista, no? Cioè nel senso le cose più o meno andranno avanti così, non è che ci immaginiamo un mondo totalmente diverso, ci piacerebbe introdurre soltanto questa o quell'altra variante. Questo mi sembra che effettivamente è un discorso che accomuna di più oggi che in passato le forze politiche. Poi dopo però questo non vuol dire collaborare più facilmente, perché a volte quando proprio non hai l'ideologia che ti distingue, devi distinguerti facendo a botte sulla scelta legislativa qualificante o sul punto dell'agenda politica che ti permette di costruire consenso.
Un mondo non troppo diverso ci diceva. A proposito di pluralismo e di dialogo, abbiamo letto nel libro suo che abbiamo citato poco fa che la diplomazia, il dialogo tra gli stati è un'invenzione del Novecento. Ecco, poi questa macchina diplomatica ha conosciuto anche dei mutamenti e le interruzioni, specialmente un caso molto particolare è stato quello della guerra fredda e della bipolarizzazione. Achille, adesso noi...
Guerra fredda, intanto siamo poi in un panorama in cui sembra che ci sia una nuova guerra fredda, però questa volta tra gli Stati Uniti e la Cina.
Questo è il copyright di Danilo Taino, che è un editorialista del Corriere della Sera e che è stato molto all'estero.
Un'altra superpotenza, quindi abbiamo quasi una fine degli
USA come nazione necessaria, certo. L'hanno detto loro.
Ma ci troviamo in un bipolarismo oppure abbiamo un pluralismo? Lei cosa ci dice, professore, in merito a questo tema? Non stiamo a specificare tanto, ma...
Il bipolarismo allo stato delle cose mi sembra un'espressione un po' forzata. Ci sono sicuramente due... stati, due mega stati che sono in posizione di potenza economica, militare, culturale, eccetera, sia pure diversificata tra loro, ma molto diversa da tutti gli altri stati, che intorno a questi due punti di riferimento si sia realmente poi aggregata alla politica internazionale, io la vedo una cosa molto più dubbia. Se non altro perché gli stessi Stati Uniti sembra facendo di tutto per smontare il proprio polo, perché non curano molto le alleanze,
un po' alla base della politica trumpiana, diciamo.
La logica di Trump, America First, non è certo un aiuto a costruire un polo, mentre la Cina, contrariamente appunto al modello sta cercando di costruire una politica estera sicuramente più assertiva, sicuramente più interessata ad affermare i propri interessi, ma anche molto avvolgente, molto inclusiva. Non costruisce alleati contro gli altri. Guarda caso, Xi Jinping si è presentato come il difensore del sistema aperto quando Trump ha lanciato lo slogan del protezionismo. Quindi è un modello, quello cinese, che andrebbe studiato anche sullo sfondo di una cultura particolare, che è sì la cultura imperiale del paese di mezzo, che era si concepiva come il centro del mondo, ma che era anche poi capace di rapportarsi con il diverso in modo molto più accogliente, molto più inclusivo, molto meno litigioso e conflittuale.
In tutto questo c'è l'Europa, che è in mezzo e non si sa appunto cosa succederà. Peraltro sono in questi giorni le polemiche sulla cosiddetta nuova via della seta che coinvolgono l'Italia. E di Europa ha parlato ieri in università il professor Massimo Cacciari, nel suo intervento al Laboratorio delle Idee, coordinato dal professor Ceruti. Appunto parlava di Europa della crisi, parlava di questo organismo che per lui non è neanche un continente, comunque di questo...
Non lo vede più come un continente.
Di questo rassemblement di stati nazionali, staterelli, definiti con una definizione che mi piace molto, e dice appunto di un qualcosa che da sempre è plurale, irriducibile ad un'unità, potente e turbolenta, l'aveva definita l'Europa un suo collega storico. Ecco, lei è d'accordo su questo? Cioè, nel senso, cosa succederà dell'Europa? Diceva Cacciari, la sicurezza, cercare un orizzonte tranquillo, pacifico, è la morte dell'Europa.
cosa succederà adesso anche con gli ultimi rivolgimenti, con quello che succede con Visegrad, con le elezioni europee, con la Brexit, questa pluralità in che direzione andrà? Porterà alla disgregazione dell'Europa o forse magari ad un laboratorio di un nuovo ordine mondiale?
È difficile dirlo, sicuramente c'è l'impressione che ci stiamo avvicinando a un momento abbastanza decisivo di scelta tra prospettive fortemente divaricate, c'è il rischio di una disgregazione di un percorso che grosso modo è stato un percorso integrativo degli ultimi decenni, ma c'è anche la possibilità, che io francamente auspico, che invece si trovi di fronte allo scenario mondiale, appunto con i due megastati che citavamo prima, con la crisi della globalizzazione eccetera, la possibilità di convergere intorno a un progetto comune. E il problema dell'Europa è oggettivamente questo. Cacciari ha ragione da vendere a sottolineare la storia pluralistica, che è stata anche una storia fratricida, una storia di guerre ricorrenti, di competizione continua, che peraltro nella storia moderna è stato uno degli elementi che ha permesso all'Europa di emergere rispetto ad altre civiltà. La civiltà cinese piramidale a un certo punto ha risposto meno bene alle sfide della storia della civiltà europea pluralistica, conflittuale, che ha sempre sfiorato appunto lo scontro interno fratricida, ma che in questo pluralismo si è anche consolidata, arricchita e ha costruito una posizione di dominio nel mondo. Poi nei primi anni del Novecento questo scontro fratricida è veramente arrivato alle due guerre mondiali, cioè diciamo al massimo di intensità, e da lì quindi si è dovuti ricominciare da zero. Però l'idea di una civiltà comune, l'idea addirittura ai tempi del Settecento si parlava di una repubblica diplomatica d'Europa, no? Cioè c'era quest'idea che c'era il pluralismo degli stati, ma c'era anche un tessuto, una civiltà, una serie di idee, una serie di valori comuni. E se questi sono traducibili in un progetto anche politico-istituzionale o no, questa è la grande scommessa. Fino agli ultimi anni, fino a 10 anni fa, sembrava che questo progetto fosse in qualche modo avviato su una sua solita via di continuità, no? Gli europeisti più convinti hanno sempre teorizzato ormai le cose verranno quasi gradualmente, naturalmente, perché abbiamo fatto tanti di quei passi avanti che arriveranno poi anche quelli più determinanti e decisivi. Oggi questa speranza di un'evoluzione quasi automatica credo che non la condivida nessuno, e si vedono invece le ombre lunghe di una possibile esplosione del modello.
Bene, diciamo però che il nostro discorso sul pluralismo sta
proseguirà.
Si sta incanalando dove vogliamo, piano piano, è sempre più interessante.
Quindi proseguiremo con lei, professore, se ne avrà piacere naturalmente qui a Zizzani. Intanto la ringraziamo, e dopo aver parlato di pluralismo degli stati e dei popoli passiamo al pluralismo in un posto che ci piace tanto, la radio.
Pluralismo in radio.
A tra poco con Giorgio
Grazie
Zanchini.
Grazie a voi.
Grazie professore.
E buona pomeriggio.
We'll be right back.
War Speech Day, stiamo parlando di pluralismo
sempre
qui
qua a Zizzania
e lo facciamo con un'altra proposta di lettura che abbiamo, è un libro che abbiamo gradito molto, è appunto il terzo che vi proponiamo. Abbiamo parlato di pluralismo nella società in generale, poi di pluralismo tra gli stati e tra i popoli, adesso arriviamo al pluralismo in radio,
il nostro medium preferito,
la conversazione. Noi abbiamo voluto intendere così largamente questo tema e lo facciamo con Giorgio Zanchini, docente di giornalismo all'università LUMSA e appunto uno tra i conduttori radiofonici più famosi d'Italia, lui che ogni mattina si sveglia con l'Italia a Radio Anch'io. Buongiorno professore.
Buon pomeriggio a voi, insomma siamo colleghi, quindi datemi del tu e non mi chiamate professore.
Addirittura colleghi, la ringraziamo per questa cortesia.
La radio nella rete, il libro che vi proponiamo, La conversazione e l'arte dell'ascolto nel tempo della disattenzione, edito da Donzelli nel 2017, questo libro che scorre tra l'altro benissimo, che è parecchio breve, che ci parla della conversazione in radio e che ci dice qualcosa appunto a proposito di come si conversa, che è un po' una filosofia di vita. Ecco, io partirei da qui, professore. Qual è l'esigenza di scrivere questo libro? Oltre appunto, c'è qualche appunto tecnico, ma...
Sì, no, nasce da una duplice o una triplice esigenza, come la definite voi. O sentire, sentimento, desiderio, bisogno. Volevo fare un po' il punto sul lavoro che faccio da tanti anni, che poi è quello di conduttore radiofonico, accanto a quello, diciamo, di chi cerca di riflettere sul lavoro che fa e in generale sulla direzione che i media hanno preso durante e a causa della rivoluzione digitale. Quindi riflettere un po' sul lavoro di conduttore radiofonico e fare un po' il punto della situazione e fotografare il cambiamento degli ultimi anni, che è stato un cambiamento veramente rilevante, perché la rivoluzione digitale ha cambiato le nostre esistenze, ma ha cambiato molto il paesaggio mediale, mediatico e anche la dieta mediale e mediatica, a seconda di quale termine vogliamo utilizzare, da parte dei fruitori. Questo da un primo punto di vista. Il secondo punto di vista è stato un po' la necessità, non la necessità, anche qui il desiderio di fornire un possibile strumento di lavoro con quelli che si chiamano anche gli attrezzi del mestiere, cioè provare a spiegare a chi abbia il desiderio di fare il conduttore radiofonico, ma non soltanto a chi voglia fare il conduttore radiofonico, a chi ami la radio, che cosa sta accadendo al medium radiofonico e quali siano un po' le caratteristiche, i trucchi di questo mestiere, di questa professione, di questo lavoro, di questa passione, che voi conoscete come me vivendo lo stesso tipo di passione e desiderio, e come me, anzi meno di me, perché potreste essere i miei figli, meno di me, avete visto quanto profondamente è cambiato sotto la spinta dell'innovazione tecnologica. Quindi ho provato a rispondere a queste due esigenze, fare il punto su me stesso e il mio lavoro, il significato del mio lavoro alla luce della rivoluzione digitale, e fornire degli strumenti per poterlo fare con un po' di consapevolezza. Non so se ci sia riuscito, ma insomma questi erano i due intenti.
In uno dei suoi, diciamo, delle parti integranti del suo sottotitolo nel libro è La conversazione e l'arte dell'ascolto nel tempo della disattenzione, diciamo, è il problema che affronta. E come ce lo spiega questo?
Allora, io tento di dare una risposta a una domanda enorme,
molto ampio, urgente, esatto.
Che è imposta dai tempi che viviamo. Questo è stato definito l'epoca che stiamo vivendo, che voi conoscete meglio di me, perché in sostanza voi siete cresciuti dentro questo ambiente culturale, ambiente tecnologico. È stata definita l'era delle notifiche, l'era della disattenzione, il tempo della distrazione, il tempo insomma, l'era digitale, insomma nei modi più diversi. La parola chiave secondo me è attenzione, più che disattenzione, attenzione. Perché dico questo? Perché il nostro è un tempo in cui l'attenzione delle persone è continuamente sollecitata e sedotta dagli strumenti più diversi. Quando sono cresciuto io, quando io avevo la vostra età, gli strumenti, dichiariamo la distrazione, ma erano anche strumenti di formazione, di intrattenimento, di cultura anche, erano limitati. C'erano un tot di giornali, un tot di televisione e telegiornali, un tot di radio, insomma, e poi anche l'offerta culturale in generale in città era limitata, controllabile, verificabile, gerarchizzata. Oggi no, oggi la rete ha ha completamente stravolto il quadro, con delle modificazioni che riguardano il modo in cui noi apprendiamo, il modo in cui noi immettiamo informazioni, nozioni, cultura nella rete, ma soprattutto il nostro tempo di attenzione. Ci sono delle ricerche molto sofisticate, partono dagli Stati Uniti, ma insomma ce ne sono in tutto il mondo, ce ne sono anche in Italia, sulla nostra capacità di concentrazione. Ad esempio, ogni quanti minuti noi guardiamo lo schermo del nostro smartphone o riceviamo una notifica, quanto sedotti siamo dalla ricchezza della rete, perché questo è un elemento sul quale metterei l'accento, la ricchezza dell'offerta culturale, informativa, video, musicale che c'è sulla rete, e la nostra capacità di concentrarci, come si faceva 20, 30, 40 anni fa nel mondo di ieri, nel mondo del Novecento, su un medium solo, sul libro.
Anche perché comunque noi, cioè, con questo cosa rischiamo? C'è sempre il paradosso della troppa scelta, perché cioè, qua non sappiamo mai dove guardare.
E peraltro, per essere pluralisti e tolleranti, questo è un po' il tema intorno a cui stiamo costruendo questa puntata, bisogna anche avere molta attenzione. La domanda che le faccio dopo tutti questi anni di conversazione con gli italiani dagli studi della RAI è, a questo punto immagino lei debba averlo capito, questa predisposizione all'attenzione è un qualcosa che abbiamo nel DNA o è una sovrastruttura dell'Homo sapiens sapiens che ogni tanto perdiamo anche, no? Pensiamo ad esempio anche ai giudizi che vengono lanciati spesso in rete o al modo in cui si forma un'opinione anche in pochi secondi. È
sì,
molto anche radicale.
Per rispondere, risponderebbe molto meglio di me un neurobiologo, però secondo me è molto cambiata la nostra soglia dell'attenzione. Semplicemente siamo esseri umani che hanno acquisito alcune caratteristiche. Io non so dire quale sia la struttura umana e come si evolve, però secondo me noi stiamo acuendo alcune caratteristiche della nostra psiche, che peraltro è molto plastica, quindi si adatta molto al nuovo ambiente, però è perdendone altre, cioè la nostra capacità di concentrazione e approfondimento è come se noi avessimo perso in verticalizzazione, quella che si chiama la cristallizzazione dei saperi, ma avessimo acquistato un'enorme capacità di fare tante cose in modo diverso. Lo dico anche per esperienza personale: quando conducevo 20 anni fa il processo era molto più semplice, però ero molto più concentrato nelle cose che ascoltavo, nei messaggi che leggevo, e il rapporto con gli ascoltatori era molto più lento. Se voi ascoltate Radio Techete della RAI, lo trovate sulla radio digitale e anche su internet, troverete delle trasmissioni di 30 anni fa che vi sembrerebbero oggi di una lentezza mortale, quasi inascoltabili, no?
A me piace quei mix che fanno di Techete, che te lo mettono sui canali televisivi.
Esattamente, quello anche ti insegna molto sull'evoluzione dei media, del tempo dei media, il tempo nei media, il tempo dei media. Oggi tutto è molto esperienza, è molto più orizzontale, noi e voi ancora di più, la nostra generazione è capace ora di quella attività che insomma, il termine è persino abusato, di multitasking. Lo fate quasi con una naturalezza perché siete cresciuti in questo ambiente culturale, noi lo facciamo con più difficoltà. Io mi rendo conto che l'offerta, quindi l'emancipazione è oggettiva, è cresciuta l'offerta, però c'è un grande rischio che è poi la grande sfida del presente. Noi dobbiamo essere, voi tutti noi, capaci di correlare le varie esperienze, le varie informazioni, cioè la rete, la ricchezza di informazioni è enorme, molto più grande, più ricca, più varia rispetto a quella che avevo io alla vostra età, e però dovete essere capaci di dare un ordine a quel sapere, perché io non credo, ormai sono grande, non credo che non esista più la mediazione, cioè noi abbiamo ancora bisogno di ordine, di ordinare e dare significato alle informazioni, perché il caos e le informazioni sono troppe, sono sempre di più, e quei principi aggregatori, i filtri, ne necessitiamo ancora di più oggi, e quindi penso che anche i media tradizionali possano svolgere bene quella funzione.
Ci avviamo verso la conclusione e prendiamo come spunto uno dei suoi capitoli che tratta un po' le regole della conduzione radiofonica.
Sì.
È molto simpatico questo elenco di 10 regole di uno speaker radiofonico, ce ne sono alcune: parli come mangi, sorridi mentre parli, parla poco, massimo 2 minuti, non essere prolisso. Ecco, su questo cosa ci dice? Non le pare che comunque in diverse trasmissioni, non solo italiane, comunque anche parlo, insomma, qualche cosa anche all'estero, qualche volta ascolto qualche programma della BBC, non ci sia un po' questa cosa che comunque lei ricorda non va bene, non funziona in radio, cioè
no,
stanca.
Però bisogna dire che io elenco una serie di decaloghi che sono pensati per diverse radio, cioè il decalogo che voi avete appena citato in realtà si riferisce alle radio commerciali o radio private, insomma quelle che hanno bisogno di pubblicità e di avere un pubblico più ampio possibile, più generalista possibile, dove il parlato è ridotto proprio perché si pensa e si tiene conto di un pubblico che è distratto dalla frammentazione contemporanea e quindi al quale devi dare più rapidamente possibile, nel modo più brillante possibile, un po' di nozioni di parlato e poi musica.
Anche per non perderlo comunque, perché magari
esattamente, per non perderlo. Le radio di servizio pubblico, le radio che hanno una media di ascoltatori più alta, non possono dare quel tipo di offerta e rispettare quel decalogo, perché altrimenti perderebbero gli ascoltatori più anziani. Quindi in qualche modo la difficoltà di oggi è capire chi è il tuo pubblico e orientare l'offerta a seconda del tuo pubblico, senza scordare che poi le radio di servizio pubblico hanno anche altri obiettivi, altre missioni rispetto alle radio commerciali. Questo non lo scordate mai, insomma.
Appunto, abbiamo diceva dei filtri, la conduzione naturalmente è il filtro principe. Nella missione del pluralismo, che crediamo sia abbastanza auspicabile un po' per tutti, il servizio pubblico può ritrovare una nuova missione?
No, questo è uno dei nostri doveri, è un dovere previsto dalla Costituzione, è un dovere previsto dal nostro contratto, è un dovere previsto dal contratto dei giornalisti, è un dovere specifico per i giornalisti del servizio pubblico. Io credo profondamente nel pluralismo, ma non soltanto per ragioni che immagino abbiate approfondito anche nella parte precedente della trasmissione, cioè perché la democrazia è fatta di e sul pluralismo, ma anche perché dal punto di vista radiofonico, proprio dello specifico della grammatica radiofonica, il pluralismo è più divertente, è più interessante. Le radio, le trasmissioni, i siti, i social, i giornali che parlano ai convertiti, questa è un'espressione anche molto usata, sono meno interessanti perché non fanno che darti le idee, confermare un giudizio, un pregiudizio che tu già hai. Il pluralismo è anche più interessante, più ricco, più vario, più vivace, per questo va predicato il pluralismo.
Ha scritto questo libro nel 2017, l'ha pubblicato, quindi forse è stato scritto anche prima. Nel frattempo si sta anche affermando il mercato dei podcast, sì. Quindi qualcosa che è anche diverso dalla radio, che però è un po' la stessa forma. Lei parlava appunto nel libro dell'economicità della radio, dell'elasticità. Ecco, sì. Possiamo dire che la radio è il futuro, possiamo riaffermarlo?
Sì, io penso di sì, perché la radio ha resistito oramai da più di 100 anni alle evoluzioni più diverse, ai cambiamenti del paesaggio mediatico più straordinari e sfidanti, all'affermazione della televisione, all'affermazione ancora più grandiosa della rete, ma è stata capace di cambiare, ibridarsi, sposarsi con il nuovo paesaggio, usare le nuove tecnologie, disperdersi non soltanto nell'aereo ma soprattutto nella rete, essere ascoltata e a trovare, grazie alla tecnologia, 18 strumenti, parlo proprio in senso specifico e tecnico, 18 modi per essere ascoltata e a sua volta per essere sposata all'ibridazione e alla frammentazione, perché il podcast è proprio figlio delle nuove tecnologie ed è il prodotto forse più evidente della capacità della radio di ramificarsi e spendersi nella rete. Ecco, questo forse è la cosa più interessante del paesaggio contemporaneo.
Professore, la ringraziamo per questo intervento.
Sono
per questa,
ringraziare molto voi.
Questa testimonianza, la radio nella rete, l'arte dell'ascolto nell'era della disattenzione, e appunto il libro edito da Donzelli nel 2017, un consiglio di lettura per tutti voi. Noi torniamo tra poco con il gran finale, grazie professore.
Questo era Giorgio Zanchini, a dopo. Eccoci qua ancora, Zizzania. Questa è la puntata in onore anche del World Speech Day 2019. Pluralisti feroci. Ritorniamo su questi.
Abbiamo quasi finito la puntata. È bellissimo che l'abbiamo intitolata Pluralisti feroci. Abbiamo portato in studio, al telefono per meglio dire, tre persone di una calma serafica. Hanno fatto loro una puntata straordinaria. È stato bellissimo.
C'era una volta uno storico, un filosofo e un giornalista.
Questo
era l'inizio della puntata.
L'inizio della puntata non è stata una barzelletta. L'abbiamo raccontato. Speriamo di avervi lasciato qualcosa su questo tema. Il nostro sottotitolo era da Voltaire alla radio. È pensabile un estremismo della tolleranza, tra virgolette? Beh, noi pensiamo qualche buon messaggio di averlo dato, ma lo faremo meglio ancora di più, in modo più unitario, con Riccardo Dalferro, che sarà il nostro prossimo ospite.
Rick Dufer, per Rick Dufer, per il nome d'arte, ecco, quello
il
più
nome
conosciuto.
D'arte, filosofo, divulgatore, che sarà a Milano il 22 febbraio e il 24, il 22 è già tutto esaurito, con uno spettacolo Seneca nel traffico, un podcaster di grande successo.
E tra l'altro, oltre che podcast, lui è proprio un multitasker della miseria, perché è podcast, e facciamo video su YouTube, e in radio, eccetera, eccetera.
Se non lo conoscete, è un motivo in più per ascoltarci, una persona molto interessante che sarà con noi. E poi, a proposito del valore del discorso, noi il 3 aprile, l'abbiamo già detto un po' in giro, saremo in università, quindi Yulm, troverete le locandine e anche i riferimenti sul nostro sito, con Oscar Giannino, che è appunto il giornalista di Radio 24, Libertà di Voci, un'idea del giornalismo in radio, così abbiamo intitolato la nostra masterclass, la masterclass di Oscar Giannino, che sarà preparata, come dice lui,
un po' di come viene anche bene trattata l'informazione in radio.
E soprattutto come lo fa il nostro caro amico Oscar. Questo è il 3 aprile alle 15.30. Noi vi ringraziamo per l'ascolto, come sempre. Ci ritroviamo venerdì con Riccardo Dalferro. Poi il 3 aprile con Oscar Giannino. E sempre sul nostro sito con Zizzania.
Per ora,
plurali,
un buon fine
plurali.
Settimana a tutti.
Ciao
ragazzi,
ciao a tutti.
Libertà, libertà, libertà.
Avete ascoltato Zizzania. Scritto con Luca Grampa. Regia di Carlo Cortese. Copertina di Francesco Fanucchi. Musica a cura di Serena Del Fiore. Podcast e contenuti esclusivi su www.radioyulm.it.